avrebbe la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Amici ascoltatori, grazie, ben trovati. Sono le 17:05, sono in diretta da Roma con Roberto Colangeli per la parte tecnica e Luciana Fantini in regia. Il mondo alla radio di oggi inizia con un tema appena presentato questa mattina a Roma, e cioè il rapporto sull'immigrazione 2020, conoscere per comprendere, di Caritas Italiana e Migrantes. In particolare, nei diversi ambiti trattati dal rapporto, lo sentiremo tra poco, andiamo ad analizzare, il rapporto analizza l'impatto del coronavirus in vari ambiti: la povertà, il lavoro, la scuola, la salute dei migranti e delle persone fragili. E allora noi ne parliamo, che già dalla regia mi fanno cenno è in collegamento, con Oliviero Forti, che è il responsabile dell'ufficio politiche migratorie e protezione internazionale di Caritas Italiana. Forti, grazie per essere con noi e buonasera.
Buonasera a voi.
Qual è il quadro internazionale dell'immigrazione?
Beh, è un quadro che in qualche modo conferma i dati degli anni scorsi, ovvero un numero di migranti in crescita a livello globale. Solo rispetto a 50 anni fa sono raddoppiati, oltre 270 milioni di persone a livello mondiale si spostano da un paese all'altro. In alcuni casi parliamo di sfollati interni, peraltro il Papa quest'anno ha proprio dedicato la giornata mondiale al migrante e rifugiato a questa categoria di persone, chi lascia la propria casa per rimanere nel proprio paese e fugge all'interno del proprio paese. Quindi sono dinamiche le più diverse, ma che comunque vedono il 3,5% della popolazione mondiale in movimento.
Oliviero Forti, l'Istat ci dice che la situazione demografica italiana è in calo e sembra che anche l'aumento della popolazione straniera in Italia segni una battuta d'arresto.
Questo è vero, lo abbiamo registrato analizzando anche i dati dell'Istat, infatti un po' in controtendenza rispetto a quanto si registra a livello globale. L'Italia non ha, almeno negli ultimi anni, registrato incrementi particolarmente significativi. Vi sarete accorti, per chi segue il tema, che ormai sono più di 5-6 anni che i numeri riguardo i cittadini stranieri residenti si attestano sempre intorno ai 5 milioni, quest'anno 5 milioni e 300 mila, a dimostrazione del fatto che c'è una dinamica migratoria rallentata, e le motivazioni sono note a tutti: non ci sono canali legali d'ingresso, non di rado chi arriva poi lascia il nostro paese perché non trova le condizioni per rimanere, quindi diciamo non c'è più quel contributo, quantomeno è ridotto rispetto al passato, che l'immigrazione dava alla demografia nazionale.
Le presenze di migranti in Italia sono dal Marocco, dall'Albania, dalla Cina, dall'Ucraina e dall'India.
Beh, diciamo che le nazionalità sono molteplici, queste sono le più rappresentative, anche queste storicamente, visto che non abbiamo appunto nuovi apporti, rimangono le principali comunità che ormai sono stabilite nel nostro paese da, in alcuni casi, diversi decenni. Penso ad esempio alla comunità albanese. Tra i comunitari la nazionalità rumena rimane quella prevalente, e tra tutti gli stranieri sono sicuramente i più numerosi, oltre 1 milione di presenze.
I permessi di soggiorno, anche qui sembra che ci sia un calo per quanto riguarda i permessi legati a motivi di lavoro.
È evidente, questo si collega a quanto dicevo prima: non ci sono canali legali d'ingresso per motivi di lavoro, quindi l'unica possibilità di arrivare in Italia è o via mare, e quindi per questo motivo sono solo rappresentati i permessi di soggiorno per motivi d'asilo, o attraverso il ricongiungimento familiare, che sono due misure previste al nostro ordinamento, ma nel rapporto ricordiamo come sia sempre più necessario rimettere in campo strumenti di ingresso legale per motivi di lavoro, perché questo non solo permette a tante persone di stabilirsi legalmente in Italia, ma questo contribuisce in maniera molto positiva anche al nostro sistema.
Forti, andiamo a vedere che tipo di mercato del lavoro c'è in questo momento in Italia per le persone che vengono da altri paesi, e per lo più dobbiamo concludere che sono qualificati qualifiche basse e soprattutto mal pagate.
Sì, non ci sono, come dire, cambiamenti in positivo rispetto agli anni scorsi. Purtroppo rimane questo trend, ovvero il mercato del lavoro immigrato, quindi i cittadini stranieri, i lavoratori sono impiegati per lo più in attività e in mansioni di profilo medio-basso, nonostante in alcuni casi abbiano anche una formazione invece medio-alta. Abbiamo visto, confrontando i dati con i lavoratori italiani, che sono solo rappresentati gli stranieri laureati nelle mansioni di profilo medio-basso, quindi questo è un ritardo che dovrà in qualche modo essere recuperato e che parzialmente riguarda purtroppo anche tanti lavoratori italiani.
Che paga un lavoratore straniero, ad esempio nei campi o che fa lavori di muratura o comunque che lavora in Italia?
Ma diciamo che il appunto differenziale salariale rispetto agli italiani è molto accentuato, in alcuni contesti arriva al 30%, e quindi vuol dire che a parità di mansione si guadagna appunto un terzo in meno, e questo è, come dire, un gap che appunto deve essere colmato proprio perché c'è di fondo un'ingiustizia. Poi ancora di più questo gap si amplia se si tratta di donne lavoratrici immigrate in alcuni settori, quindi è un ambito che va fortemente attenzionato. Chiaramente il tema dello sfruttamento in agricoltura, perché ci dava appunto questo ambito, è forse l'aspetto più grave e drammatico al quale ci dobbiamo fare i conti anche come Caritas, perché tanti chiedono appunto un sostegno, perché 2 euro, 3 euro l'ora per quel tipo di attività è, come dire, è sotto la soglia di sopravvivenza.
Un altro dato che emerge dal vostro rapporto immigrazione 2020: se da un lato abbiamo detto che la popolazione straniera in Italia è in calo, al contrario aumentano gli alunni stranieri nelle scuole italiane.
Sì, anche qui c'è un incremento che però per quest'anno registra, come dire, un tasso di aumento inferiore rispetto al passato. Questo perché, come dicevamo prima, la popolazione immigrata cresce meno, anche la natalità sta subendo da parte dei migranti, che comunque è maggiore rispetto alla cittadinanza italiana, però sta rallentando, e questo è dovuto tendenzialmente al fatto che si avvia nel processo di integrazione una forma di livellamento anche tra quelle che sono le abitudini degli stranieri rispetto alla popolazione italiana, e quindi però evidentemente la scuola italiana sta beneficiando molto della presenza di questi studenti, sia numericamente sia in termini di apporto, perché comunque la possibilità di avere ragazzi di altre culture è certamente una ricchezza. Ci sono però ancora molti ritardi che vanno colmati, soprattutto nella dispersione scolastica, dove gli stranieri purtroppo anche qui sono sovrarappresentati nelle statistiche nazionali.
E tra l'altro sembra aumentare anche la povertà tra gli stranieri che vivono in Italia, aggravata anche dalla pandemia del Covid.
Sì, questo ce l'aspettavamo. D'altronde il Covid ha colpito in particolar modo le fasce più deboli, più fragili della popolazione italiana e quindi anche straniera, e essendo già gli stranieri statisticamente più esposti a forme di povertà assoluta, ricordiamo che le famiglie dove è presente almeno un cittadino straniero sono molto più esposte a dinamiche di povertà. Con il Covid tutto questo è stato esasperato, e attualmente abbiamo registrato dei dati che fanno riferimento all'inizio della pandemia. Il prossimo anno avremo un quadro più chiaro, e devo dire che questo ci preoccupa molto, perché stiamo registrando anche ai nostri centri dove si rivolgono queste persone una situazione certamente non confortante.
Altre due cose prima di chiudere la nostra intervista. Il tema dell'immigrazione. Pochi migranti sono intervistati, lo spazio concesso ai protagonisti, diciamo così, delle migrazioni è molto basso, mentre è altissimo il dibattito politico sull'immigrazione.
Sì, questa è una sorta di discrasia che registriamo da sempre, in particolare negli ultimi anni, quando il dibattito pubblico sull'immigrazione si è connotato per appunto un approccio dai toni spesso esasperati. Purtroppo nel dibattito pubblico, ma anche nella rappresentazione che viene data dello straniero in Italia, in altri luoghi che non siano appunto dibattiti, ma anche nel cinema o in altre forme di arte o di comunicazione, non è in qualche modo aderente spesso alla realtà delle cose, spesso stereotipato. Anche i ruoli nel cinema sono ruoli, come dire, marginali, o quantomeno raccontano di una realtà che non appartiene a tutti, quindi su questo c'è molto da fare, però chiaramente è un invito che noi facciamo da anni, ma non vediamo purtroppo delle grandi evoluzioni in tal senso.
Le religioni legate ai migranti che vivono in Italia, la maggioranza è di religione cristiana e tra questi il 30% sono ortodossi, in particolare provenienti da Romania, Ucraina e Moldova. Poi abbiamo un dato stabile per quanto riguarda la presenza di musulmani, circa 1,5 milioni di persone, mentre ci sono oltre 170.000 stranieri buddisti. Quindi le tre religioni sono i cristiani, i musulmani e i buddisti.
Sì, sì, confermiamo il dato che ormai da qualche anno è stabile, con appunto una presenza maggioritaria di cristiani. Questo aiuta anche in qualche modo a smontare quella narrazione che vuole l'Islam come religione dominante nel nostro paese. Ora, i dati dicono il contrario, non che è un dato che ci preoccuperebbe più di tanto se così fosse, perché anche più occasioni la Chiesa italiana si è espressa nel senso di un dialogo permanente tra le religioni, quindi questa è, credo, la preoccupazione principale che noi dobbiamo avere. Il tema religioso, devo dire, nel dibattito pubblico è andato anche man mano attenuandosi, questo è un dato positivo, e quando parlo di dibattito religioso parlo di dibattito sullo scontro, fra presunto scontro fra le religioni, che evidentemente non c'è mai stato, a parte alcuni fatti di cronaca. Quindi tendenzialmente c'è, come dire, una ripresa che è testimoniata anche da una recente ricerca fatta dalla Cattolica di Milano su migrazioni e religione, che vuole indagare questa, come dire, questa dimensione sotto una nuova luce, non solo quella appunto della strumentalizzazione politica.
In conclusione, Forti, questo rapporto immigrazione 2020 di Caritas e Migrantes tiene conto di dati reali o anche dei dati del sommerso? Perché noi sappiamo che molto spesso le migrazioni sono legate anche a una presenza non ufficiale, ad esempio all'anagrafe.
Sì, tiene conto del sommerso e lo fa, io credo, anche in maniera autorevole, perché siamo in grado, come Chiesa italiana, essendo diffusamente presente sul territorio, di registrare tutta la dinamica migratoria, sia quella regolare sia quella irregolare. Quindi cerchiamo nel rapporto anche di dare ragione, con più difficoltà rispetto ai numeri, ma rispetto ai fenomeni, ad esempio il tema del lavoro in agricoltura di persone che sono coinvolte in maniera irregolare o nell'edilizia o altre dinamiche legate alla sicurezza. Ecco, sono tutti fenomeni che incontriamo, che descriviamo e sui quali facciamo anche delle proposte, perché il rapporto contiene delle raccomandazioni chiaramente alle istituzioni italiane ed europee affinché su alcuni ambiti si intervenga quanto prima, perché altrimenti rischiamo appunto di rimanere al palo rispetto a determinate questioni. Una fra le tante è la cittadinanza, che ci aspettiamo venga affrontata attraverso una modifica della legge che attendiamo da anni.
In conclusione, avete preso in esame anche il rapporto tra immigrazione e criminalità?
Sì, sì, come ogni anno il tema appunto della giustizia, della criminalità, della devianza viene affrontato attraverso l'analisi dei dati, che ci raccontano ancora una volta un numero e una percentuale importante di cittadini stranieri che popolano purtroppo le nostre carceri, e anche questo è un elemento non solo di preoccupazione ma sul quale bisogna lavorare, perché sappiamo che questo dato è spesso il frutto dell'impossibilità da parte di queste persone di avvalersi di misure alternative, e quindi sono costrette a rimanere in carcere. Quindi al di là poi delle singole questioni personali e della gravità del reato, c'è la necessità di intervenire per dare opportunità e liberare chiaramente anche le carceri, che soffrono di un atavico problema di sovraffollamento.
E grazie a Oliviero Forti, responsabile dell'Ufficio Politiche Migratorie e Protezione Internazionale di Caritas Italiana. Abbiamo parlato del rapporto immigrazione 2020 che è stato presentato questa mattina dalla stessa Caritas e da Migrantes a Roma. E ora cambiamo argomento, guardiamo un po' alla cronaca. Perché recenti fatti di cronaca, l'ultimo un giovane a Napoli nei giorni scorsi si è ucciso, parlano di un aumento delle dipendenze legate al web. Le dipendenze, cerchiamo di capire cosa sono. Sono una serie di comportamenti che si caratterizzano per un rapporto, direi, patologico tra l'uomo e internet. Un rapporto che fa emergere spesso difficoltà legate al controllo degli impulsi e degli stati emotivi. Certamente internet e lo sviluppo tecnologico hanno sicuramente un po' rivoluzionato, anzi molto rivoluzionato e cambiato la nostra vita, sia all'interno della scuola, del lavoro, a casa, nella nostra modalità anche di avere relazioni con il prossimo. E la nostra vita sembra impensabile oggi senza la tecnologia. Soprattutto i ragazzi sono sottoposti a manipolazioni nel loro comportamento, nel loro approccio, che tra l'altro spesso è anche gestito da terze persone, e a una sessualizzazione che internet rende molto precoce. Ci sono poi i rischi di isolamento, di perdita di contatto con la realtà concreta. Di questo, tra l'altro, ha parlato il Papa nell'ultima enciclica Fratelli Tutti. E rispetto a tutto quello che ci stiamo dicendo, il nostro Marco Guerra ha raggiunto Michela De Luca, che è una professoressa di cyberpsicologia all'Università Europea di Roma. Prego la regia di far partire questo contributo.
Viviamo in una società iperconnessa, i ragazzi vivono online e offline, non parliamo più di reale e virtuale, perché ciò che è virtuale diventa assolutamente reale. Esiste un continuum tra normalità e patologia, dove la linea è veramente sottile e quindi è difficile capire quando poi un ragazzo diventa dipendente. Riusciamo a capirlo nel momento in cui vediamo che internet, quindi i videogiochi, le chat diventano fondamentali per il ragazzo, e il ragazzo non ha più nulla, decide di non voler più uscire con gli amici, viene definita dipendenza comportamentale o dipendenza senza sostanze, perché la dipendenza è proprio il comportamento, ma il nucleo è sempre lo stesso, perché nel momento in cui la persona diventa dipendente da internet o dalle sostanze c'è sempre il craving, cioè la brama di mettere in atto quel determinato comportamento, avviene la perdita di controllo, cioè non riesce a farne a meno, l'astinenza, mi sento male se non metto in atto quel determinato comportamento, e la tolleranza, cioè devo aumentare le dosi.
Un altro problema emerso da un utilizzo smodato di internet è il deficit di attenzione che si riscontra nei ragazzi. Perché?
Sicuramente quando noi entriamo in un sito web l'idea è di non avere una lettura, diciamo, lineare, ma passiamo da un contenuto all'altro. Per il momento in cui noi leggiamo un contenuto c'è quella parolina che porta a un collegamento ipertestuale. Questo shift da uno stimolo all'altro sicuramente aumenta sempre di più la disattenzione, e quindi i ragazzi di oggi non sono più abituati a fermarsi, no? Pensate quando i ragazzi studiano col cellulare accanto, studiano, arriva la notifica e l'attenzione si distoglie e si passa al cellulare. E da una parte però manca appunto la concentrazione, e la concentrazione che cosa ti porta? A riflettere, a sviluppare un pensiero creativo, e tutto questo parte anche da una memoria, mentre invece loro sono abituati al multitasking. D'altra parte il multitasking è una cosiddetta survival skills, quindi è un'abilità per loro per sopravvivere, perché oggi la società ci richiede di essere veloci, multitasking, flessibili, reagire nell'aspettato, e tutto questo dobbiamo tenerne conto.
I ragazzi sono sottoposti anche a manipolazioni del loro comportamento sul web, più o meno esplicite, e possono andare incontro a sexting, challenge e a eventi che possono sfociare anche nel cyberbullismo. Cosa dire riguardo a questi pericoli?
Il problema nasce da due fattori. Il primo, la poca conoscenza di internet, di tutto questo mondo e dei rischi. Il secondo aspetto è che di solito i ragazzi sono più predisposti a questo, perché i ragazzi sono più facilmente manipolabili, perché hanno ancora una struttura, un'identità in formazione, e ancora non capiscono bene, specialmente mi riferisco ai più piccoli, 10-11 anni, la linea sottile tra realtà e fantasia, e quindi questo porta sicuramente ad essere più inclini alla manipolazione. Poi ci sono dei meccanismi che gli adulti, quando vogliono per esempio adescare i ragazzi, mettono in atto, come per esempio loro contattano questi ragazzi facendo finta di essere altre persone e cercando loro fiducia. Nel momento dell'adolescenza il ragazzo, se ha bisogno delle relazioni, ha bisogno dei confidenti, e queste persone si presentano come dei confidenti capaci di capirli, capaci di aiutarli, e da lì si scatta appunto un'alleanza che poi porta a vari casi, varie situazioni che poi noi sappiamo bene.
Davanti a questo scenario, esperti e genitori chiedono un'alleanza scuola-famiglia. È possibile educare i giovani a una fruizione consapevole del web?
Sì, assolutamente è possibile, ma dobbiamo fare un passaggio, cioè dobbiamo essere noi adulti i primi ad essere consapevoli. Purtroppo siamo, diciamo, dei genitori che hanno un cervello pre-digitale, quindi innanzitutto informarsi, creare appunto una rete con la scuola, ma anche e soprattutto dialogare con i ragazzi di oggi, perché l'unica cosa che i genitori in questo periodo tendono a fare è spaventarsi, aver paura, e l'unica cosa che afferma è: ok, ti tolgo il cellulare. E invece bisogna fermarsi un attimo, bisogna dialogare col proprio figlio e capire insieme come affrontare questa situazione, affinché il figlio si possa sentire tranquillo nel momento in cui vede qualcosa che non gli è chiaro, di poter comunicare alla famiglia.
Come creare alternative agli schermi, al tempo passato sul cellulare? Che consigli possiamo dare?
Molto impegnati tra lavoro, varie attività, e sembra che non ci sia più del tempo, però è necessario ritagliarsi del tempo, proprio perché è inutile dire solo ai propri figli di limitare l'uso della tecnologia digitale, quindi cellulare, videogiochi e quant'altro, se non gli forniamo un'alternativa valida. E per esempio una forma di educazione molto importante è l'educazione alla bellezza, e quindi per esempio stimolarli nella cultura, nella creatività, fare con loro delle attività che possono essere stimolanti, creativi e al tempo stesso educativi. E quindi insomma l'auspicio è quello appunto di creare una vera comunicazione.
Avete ascoltato questo termine usato dalla professoressa De Luca dell'Università Europea di Roma, cervello pre-digitale. Sembra quasi un termine di un film di fantascienza, invece è la realtà, e da questo termine cervello pre-digitale che hanno i genitori, le persone che non sono più ragazzi o giovani, c'è racchiusa tutto il cambiamento che in pochi anni noi stiamo vivendo. Cervello pre-digitale, ci lasciamo con questa immagine, e francamente lasciatemi dire, amici ascoltatori, che forse non tutto quello che era tra virgolette vecchio del passato è da buttare via rispetto ad un cervello pre-digitale che lascia un qualche timore soltanto a pronunciarlo, almeno a me personalmente. Bene, allora, fatta questa riflessione, noi ci fermiamo qui. Per chi ci segue su Radio Vaticana Italia, torneremo tra pochi minuti. Un saluto invece a chi ci segue attraverso Radio in Blu. Da Luca Collodi è tutto, linea alla regia.
Quando ti sposti, ovunque ti trovi, per ascoltarci scarica la nuova app di Radio Vaticana per il tuo smartphone Android e iOS. Accedi al player di Radio Vaticana anche col tablet. Radio Vaticana Italia, la radio che ti ascolta.
Sei su Radio Vaticana Italia, 105 FM. cultura, teatro, cinema, arte, spiritualità, magistero. Voci dall'Italia e dal mondo, dal lunedì al sabato alle 13:13 su Radio Vaticana Italia, la radio che ti ascolta.